eravamo arrivati a parlare di questo programma speciale chiamato JPO, che è Junior Professional Officer, oppure esperto associato. E allora, siccome molti di voi ci hanno chiesto di riparlare di questo argomento, perché effettivamente ne avevamo parlato un po' di corsa, abbiamo ricontattato Stefano Baldi e abbiamo cominciato un'altra chiacchierata con lui, proprio chiedendogli di spiegarci che cos'è questo JPO e soprattutto che cosa significa JPO.
JPO è una sigla inglese che significa Junior Professional Officer, che viene tradotto in italiano con esperto associato nella maggior parte dei casi.
Ecco, cosa fa quindi un Junior Professional Officer?
Un Junior Professional Officer a tutti gli effetti è un funzionario di una organizzazione internazionale ai livelli iniziali.
In qualsiasi tipo di istituzione internazionale legata all'ONU?
Si parla quasi sempre del sistema ONU, ma in realtà il nostro programma JPO, perché è un programma finanziato dalla cooperazione italiana, offre possibilità anche in quelle che vengono chiamate le istituzioni finanziarie internazionali. Le più conosciute sono la Banca Mondiale e il Fondo Monetario.
Senti, nel tuo libro hai compilato delle statistiche sulle selezioni JPO degli anni passati. Ecco, quali sono le categorie con le maggiori possibilità di successo in questo programma?
Quello che emerge dagli ultimi concorsi per JPO è che la maggior parte delle persone che vengono selezionate hanno una laurea o in scienze politiche o in economia e commercio o economia o in giurisprudenza, e poi vengono altre classi che variano però di più da anno ad anno, perché non tutti gli anni i posti che vengono, diciamo, messi a concorso per JPO appartengono alle stesse categorie. Quindi per esempio nel 98 c'è stata una grossa selezione per chi era laureato in scienze agrarie o geologiche o naturali, insomma in scienze in generale.
Ecco, e cosa andavano a fare le persone per esempio selezionate nell'ambito delle scienze agrarie?
Ora, nell'ambito delle scienze agrarie, anche lì si tratta di andare a lavorare in alcune specifiche organizzazioni. Nell'anno in questione probabilmente si trattava o della FAO o dell'UNEP, l'organizzazione che si occupa dell'ambiente nel sistema ONU. Però anche qui, come dicevo prima, varia molto. In alcuni anni ci sono numerose richieste, per esempio per dottori. Ora, quando parliamo di numerose, qui forse va specificato, parliamo sempre di un numero abbastanza ristretto di JPO che vengono ogni anno selezionati.
Quanti sono, grosso modo?
Grosso modo variano fra i 35 e i 50. Per esempio nell'ultimo concorso per JPO, che è stato concluso in questi giorni, sono stati presi oltre 50 JPO, ma negli anni precedenti variava abbastanza, dipende dalle disponibilità finanziarie che vi sono per quell'anno su questo tipo di programma.
Comunque si può dire, grosso modo, così ad intuito, che i medici laureati in scienze agrarie, geologiche e forestali, gli ingegneri magari vanno a lavorare più sul campo, mentre gli altri laureati, quindi in scienze politiche, in giurisprudenza, piuttosto che in materie umanistiche, lavorano più negli uffici?
Direi come proporzione sicuramente sì, spesso appunto l'attività di persone che svolgono specifici professioni sono sul campo, sono sul field, come viene sempre definito dalle organizzazioni internazionali.
In aree di crisi magari, o in Africa, in Asia, insomma in posti del genere.
Quasi sempre in paesi in via di sviluppo, quindi questa è una realtà che, diciamo, accomuna tutte le varie specialità. Il programma JPO in particolare, va detto, tende a favorire questa attività sul campo, perché sono sicuramente molto formative, ed è questo lo spirito per cui viene finanziato questo tipo di programma: dare un'opportunità ai giovani che non hanno esperienza e non hanno occasione di fare esperienza o ne hanno poca, di effettivamente svolgere un lavoro a tutti gli effetti come funzionario, che quindi comunque gli potrà tornare utile per qualsiasi cosa vogliono fare in futuro, se continuare in carriere internazionali o rientrare magari in Italia, ma con impegni che abbiano un orizzonte di carattere più ampio, quindi un orizzonte di carattere internazionale, mondiale.
Quindi è una buona scuola anche per un funzionario che lavorerà poi in un ufficio, andare comunque sul campo in un'area di crisi, certo. Comunque, al di là di questa selezione preliminare che segue un po' i criteri dei settori di competenza, ecco, come procede poi il resto della selezione? Vengono fatte delle prove, dei test, delle prove di lingua, cosa avviene?
Tutte le candidature devono essere inviate, questo forse è bene che lo ripetiamo, anche se l'avevamo detto l'altra volta, entro il 31 ottobre a un ufficio a Roma che esiste, che gestisce le risorse umane, il cui indirizzo potranno trovare sul sito dopo la trasmissione, che già l'avevamo inserito,
Sì, sulla pagina di Giovani Leone,
sulla
ricordo,
pagina
del
di Giovanni
sito
Leoni
di
della
Radio
radio.
24, certo.
Tutte queste domande vengono ricevute e poi sulla base di quelle che sono le disponibilità per posti di JPO che vengono decise dal Ministero degli Esteri in precedenza, vengono preselezionate un certo numero di domande, in genere diciamo sul 10% delle domande, tenendo conto di quello che è il curriculum che appunto viene inviato insieme alla domanda delle varie persone. Se per quell'anno per esempio si cercano medici di un certo tipo, verranno scrutinate tutte quelle domande e vengono convocati un certo numero di persone, in genere 4-5 persone per ogni posto disponibile.
Vengono convocate per dei colloqui?
Vengono convocate per dei colloqui che vengono effettuati da personale dell'organizzazione presso la quale andranno a lavorare, quindi si cerca così di coinvolgere anche l'organizzazione a scegliere le persone che loro ritengono più adeguate per quell'attività che i giovani dovranno svolgere.
Colloquio ovviamente che viene fatto in lingua, quindi in inglese o in francese, giusto?
Assolutamente sì, questo è un requisito fondamentale, quello di conoscenza della lingua, ma nel caso del programma JPO forse va anche detto che, visto che aumentano il numero di domande che vengono presentate, quindi il numero di potenziali candidati, aumenta anche parallelamente il grado di diciamo, professionalità che i candidati presentano. Faccio un esempio: sempre di più aumentano i candidati che hanno già un master, per esempio. In alcuni casi addirittura ci sono dei candidati che hanno un PhD.
Ecco, accennava prima al fatto delle lingue, bisogna sapere benissimo, direi una di queste due, l'inglese e il francese, giusto? E però preferibilmente anche un'altra lingua, quindi almeno tre lingue bisogna conoscere, giusto?
Diciamo che va conosciuta molto bene un'altra lingua oltre all'italiano, e quindi quasi sempre è l'inglese, se è il francese va bene lo stesso. Se poi c'è una seconda lingua aggiuntiva conosciuta, chiaramente questo aiuta molto, però in alcuni casi la differenza viene fatta anche dal tipo di posto che deve essere ricoperto. Se per esempio è un'attività da svolgere in America Latina, oltre alla conoscenza dell'inglese farà la differenza una buona conoscenza dello spagnolo e così via a seconda delle varie aree. Quindi in
Certo.
alcuni casi la differenza si fa anche su cognizioni suppletive, cognizioni in più che si hanno rispetto agli altri.
Certo. La reputazione dei lavori nelle istituzioni internazionali è che sono di sicuro lavori molto interessanti, che danno grande gratificazione e che danno anche buone retribuzioni. È vero questo?
Varia molto a seconda dei posti in cui le persone vengono impiegate, tutto va considerato a seconda di quello che è il costo della vita nel posto. Chiaramente se il JPO andrà a lavorare a New York avrà una retribuzione, quello che si chiama un post adjustment, diverso da quello che ha se va a lavorare in Africa, ma sono tutte comunque diciamo retribuzioni sempre estremamente interessanti e competitive con quello che è il mercato del lavoro internazionale. A questo proposito, proprio nel libro sulle carriere internazionali, abbiamo inserito una tabella che riporta quelle che sono le retribuzioni lorde, diciamo, in dollari, per dare un'idea di quanto prendono ai vari livelli i funzionari.
Ecco, finiti i 2 anni del programma si può diventare funzionario automaticamente?
Non è così, ecco, questa è una cosa molto importante da specificare. Il programma costituisce una opportunità di un anno più che 2 anni, il genere viene rinnovato, appunto, quindi diventano due, uno più uno, però alla fine di questo periodo non c'è nessun obbligo da parte dell'organizzazione di assumere in pianta stabile il JPO. Va anche detto che il JPO in questo modo ha accumulato un'esperienza che sicuramente potrà far valere per vacanze di posto che si rendono disponibili all'interno della stessa organizzazione o di altre organizzazioni, che lo pone su un piano più interessante rispetto a chi invece non ha avuto questa opportunità. Tant'è che molti dei JPO rimangono in questo ambito internazionale, sia con contratti temporanei spesso, sia magari in una fase successiva con un contratto fisso.
Bene, senti, noi ti ringraziamo molto per queste segnalazioni e quindi rinnoviamo l'appuntamento al prossimo martedì quando ci parlerai ancora di carriera internazionale. Grazie mille.
Grazie a voi.
Grazie dunque a Stefano Baldi che ha dato ulteriori informazioni in merito alle carriere internazionali ai nostri ascoltatori. Io vi ricordo che comunque il numero verde 828 1111 è a vostra completa disposizione per avere ulteriori chiarimenti e anche il nostro indirizzo email giovani.leoni@radio24.it è a vostra disposizione per chiederci degli approfondimenti, qualcosa di particolare in merito a questo argomento, quello delle carriere internazionali, ma anche a tutti gli altri che abbiamo trattato in trasmissione e che tratteremo nei prossimi giorni. Quindi memorizzate queste due cose, il numero telefonico e l'indirizzo email, perché per voi potrebbero essere molto importanti.